Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'Apostolo ci ricorda che è l'ultima ora. Chiediamo di cercare le cose che restano e anzitutto la carità.
Dalla prima lettera di San Giovanni, capitolo 2, versetti 18-21. Figlioli, è giunta l'ultima ora. Come avete sentito dire che l'anticristo deve venire, di fatto molti anticristi sono già venuti. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti da noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Sono usciti perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Ora voi avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete la conoscenza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità. Parola di Dio.
Inizio del Santo Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Abbiamo il prologo alla conclusione. Conclusione di questo anno, poi il seguito della prima lettera di Giovanni, che però oggi appunto fa riferimento all'ultima ora.
Io in verità mi ero fermato sulla preghiera dopo la comunione, perché dice così: il tuo popolo, retto da molteplici aiuti, ora e in futuro riceva i soccorsi della tua clemenza, perché incoraggiato dalla necessaria consolazione tratta dalle cose che passano, con maggiore fiducia si protenda verso le eterne. Molto lunga, e evidentemente, essendo il post-communio, questo soccorso della clemenza di Dio, che dia consolazione, che incoraggi per protendersi verso l'Eterno è prima di tutto l'Eucarestia. Questo è evidentemente il suo senso primissimo. È un incoraggiamento tratto dalle cose che passano, perché la materialità del sacramento e questo cibo è perché si protenda con maggiore fiducia verso l'Eterno. Ma mi colpiva perché in fondo, partendo dall'Eucarestia, dice anche il senso della vita, mi sembra, terrena. Cioè il luogo, anche a fine anno, il luogo dove si ricevono i soccorsi della clemenza di Dio e anche la necessaria consolazione dalle cose che passano. Sono cose che passano, ma hanno una loro possibilità di consolazione che serve per protendersi verso le cose eterne. Mi sembrava una visione molto bella della vita, e c'è anche in altre preghiere e anche nella scrittura, in tanti posti, dove ecco la vita transeunte ha una sua forza di consolazione per comprendere le cose eterne. E così mi sembra in fondo che sia anche nel prologo questa storia della rivelazione di Dio mostri appunto un'incarnazione, un Dio che nella storia e nel tempo continuamente si presenta.
A proposito del Vangelo, volevo fare qualche osservazione proprio sul testo, perché ci sono alcuni punti che mi lasciano un po' perplessa. Forse abbiamo già fatto questo esame del testo, credo. In altri tempi l'abbiamo fatto. Però in modo, volevo notare già dall'inizio questo presso Dio, ripetuto due volte, non mi convince tanto, non mi pare che voglia dire era presso Dio, ma piuttosto che era proteso verso Dio, mi pare, forse. Proteso verso Dio, e un'altra cosa che non mi è chiara è quello che dice più avanti: venne fra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Ecco, questo suoi non mi è molto chiaro e non mi pare neanche che il testo dica così. Non saprei però come renderlo. Io qui una traduzione un po' diversa che dice: venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Mi pare che sia un pochino meglio, venne fra la sua gente. Perché dice tra Idia, dice Idia, no? Venne.
Venne a casa sua.
Nel suo, sì, nelle cose sua. Sue. Nella realtà sua, insomma.
Più o meno, vuol dire così, no?
Ma i suoi non l'hanno accolto. Poi invece un'altra cosa che mi colpisce molto è questa insistenza ripetuta: tutto è stato fatto per mezzo di lui, senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. E poi al versetto 10 ripete: il mondo è stato fatto per mezzo di lui e il mondo non l'ha accolto, non lo riconosce. Ecco, questa insistenza che è confermata proprio dalla Genesi. Probabilmente abbiamo già visto qualche volta il confronto. Il confronto della Genesi è molto, molto significativo, mi pare, perché ad ogni atto creativo è premessa la parola Dio disse. Questo disse è la parola, è il verbo di Dio attraverso cui tutto è stato fatto. Quindi questa convergenza tra il Vangelo di Giovanni e la Genesi mi sembra estremamente significativo, cioè si sostengono una vicenda questi due testi, e per questo mi pare che Giovanni insista ripetutamente su questa cosa, sul fatto che nulla è stato fatto senza di lui, tutto è stato fatto per mezzo di lui. E appunto ad ogni atto creativo viene sempre premesso Dio disse. Disse è la parola del verbo che ha creato tutte le cose.
Devo solo dire che la parola dell'Apostolo mi sembra una parola che voglia rassicurare molto, perché in effetti qui si descrive una situazione appunto di stretta, di quasi minacciosa, e quindi mi sembra che il Signore poi in questa parola profetica, cioè che discerne veramente il tempo, questo possa essere un messaggio appunto di grande conforto. E quindi, così pensando al Papa, e in fondo appunto per la trasmissione apostolica, che lui ha questo grande discernimento sulla storia che viviamo, sull'oggi.
Se è una rassicurazione, di nuovo, non bisogna tradurre perché, non vi ho scritto perché, che poi si dovrebbe tradurre non vi scrivo, egrapsa vuol dire vi scrivo, sapete come facevano gli antichi, no? Si mettevano nei panni di chi avrebbe letto la lettera una volta ricevuta, e quindi mettevano l'auristo, ma un auristo letterario, non è che ha scritto una lettera precedente, è quella che sta scrivendo adesso. Egrapsa vuol dire quando l'altri la leggono lui l'ha già scritta prima. Vi scrivo non perché, ma che conoscete la verità. È questo che vuol dire, comunque andrebbe incontro anche a quello che diceva Maria prima, è una lettera di rassicurazione, voi la verità la conoscete, voi avete il crisma, poi spiega dopo, voi sapete che dalla verità non viene nessuna menzogna, e poi spiega cos'è la menzogna. Se uno non riconosce che è chiaro che sono tutti credenti in Gesù questi, quindi da un testo all'altro il concetto di anticristo qui è applicato a dei credenti in Gesù, e è una separazione che si è già consumata, sono usciti da noi. È chiaro, non sono chiunque l'anticristo in altri testi, è l'anticristo un'altra cosa, e non è neanche detto che l'autore non creda che a un certo punto verrà un personaggio anticristo. È un'applicazione, voi vedete che in un certo senso degli anticristi ci sono già, quindi è un modo per dare a loro un'interpretazione della realtà. C'è stata una separazione nella comunità messianica, com'è possibile questo? Negli ultimi tempi è previsto la difficoltà, e li rassicura che hanno la verità, che è poi la verità apostolica, il crisma, eccetera. Insomma, tutta la lettera è una rassicurazione. È una lettera molto bella. Sul Vangelo siamo andati tante volte, e io sono personalmente convinto a dire che in questo caso può essere utile, e soprattutto evita letture a volte molto difficili e strane, che ne ho sentite anche da esegeti molto bravi, e può essere utile distinguere. È chiaro che nel testo del prologo ci sono delle inserzioni, no? Cioè, molto chiaro, poi si può discutere quali sono esattamente, ma è evidente, cioè, parla del Battista, si parla di quelli che hanno già ricevuto il battesimo a un certo punto, cioè queste sono inserzioni. E quindi a me mi verrebbe da dire, non potendo adesso mostrarlo, ma che l'inno che è arrivato all'autore, all'evangelista, mi verrebbe da dirla, penso così oggi, raccontava la storia della parola di Dio, della rivelazione di Dio, anzi il centro, l'affermazione centrale racconta l'incarnazione più che di Dio, della parola di Dio, l'incarnazione della parola di Dio, divenne carne, come risposta ultima a tutta la storia della rivelazione, che non è stata accolta, eccetera. L'ultima risposta è che si fa addirittura carne, come fa sempre Dio, che risponde venendo ancora più vicino. Per l'evangelista invece tutto l'inno racconta la dignità di Gesù, la dignità divina di Gesù. Non è tanto la parola separata da Gesù, lo si vede dal versetto 2, ecco, poi finiamo, è un suggerimento. Il versetto 2 non è una ripetizione, c'è un utos, è questi colui che era presso Dio. Parentesi, per dire per l'Evangelista, ciò di cui si sta parlando al versetto 1, la parola era all'inizio, la parola eccetera, è questi, cioè Gesù. Stiamo parlando di Gesù, quindi per l'Evangelista Gesù c'è già, l'hanno già visto, ecco, era nel mondo, eccetera, eccetera, e era di dignità divina, ecco, eccetera. Cioè per tutto parla fin dall'inizio di ciò che è stato, cioè Gesù, della sua vita. Invece per l'inno originario penso che sia la storia della parola di Dio. Che naturalmente anche l'inno precedente è fatto da credenti in Gesù, io penso, perché è l'incarnazione della parola in Gesù, è evidente, anche per l'inno. Però l'inno racconta la venuta della parola di Dio nel mondo, nella storia, nella rivelazione, in Israele venne tra i suoi la parola, per l'inno è la parola, fino a che divenne carne.